Non fermarti! Con Samsung Galaxy Watch 6 è come avere un personal coach sempre con te. Supera i tuoi limiti e monitora i tuoi progressi. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24, spingi la tua creatività dove gli altri non arrivano. Scopri di più su www.samsung.it.
Tra poco festeggeremo il centenario. Nel 1923 è nata l'azienda. Fu mio bisnonno, Mario Colombo. La scelta del nome è venuto fuori da un confronto con gli amici, seduti a un bar su come far partire l'azienda, una serie di nomi, e poi si narra che venne scritto su un pacchetto di sigarette questo gioco col nome, probabilmente senza essere a conoscenza anche della presenza di una città in Alsazia, anche molto turistica e molto bella, che si chiama appunto Colmar, e che su Google ci frega anche moltissime visualizzazioni.
Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo, e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Stefano Colombo, ultimo membro della dinastia Colmar, un grande brand italiano. Ci racconterà onore e onori di portare un cognome così importante. Premendo il tasto segui potrai rimanere aggiornato su tutte le nuove storie in uscita. Io sono Luca e questo è One More Time. Ciao Stefano, piacere di averti qui.
Piacere mio.
Allora, questo è One More Time. One More Time vuol dire un'altra volta ancora. Nella vita di ognuno ci sono sempre dei momenti up and down, e quindi mi piacerebbe che tu mi raccontassi dall'inizio, dalla tua nascita, un po' il tuo percorso, anche se sei super giovane. E quindi hai un cognome importante, quindi io partirei proprio dalla storia dell'azienda che stai presidiando ovviamente in questo momento, che è Colmar, però partiamo dall'inizio, quindi dalla tua nascita, la tua famiglia, quanti fratelli, raccontami un po' tutto il percorso per arrivare agli studi e per arrivare poi in Colmar, dove dopo ti chiederò appunto di raccontarmi un po' la storia dell'azienda.
Beh sì, come dicevi, giovane, ormai relativamente giovane, perché sono nato nel 1985, quindi ho già compiuto 36 anni, quindi ormai qualche anno, qualche esperienza sulle spalle inizio a portarla. Ho una famiglia che, giustamente ricordavi, porta un cognome che mi ha dato delle belle opportunità. Composta nel mio nucleo, diciamo, familiare, è composta da quattro persone, di cui una sono io, con un fratello e mio padre e mia madre. Ho avuto un percorso di studi abbastanza regolare, che ha portato alla laurea ormai qualche annetto fa, e poi ho iniziato esperienze di lavoro.
Sei nato a Milano e ti sei laureato a Milano?
Sono nato a Milano, malgrado viva a Monza, e sia di Monza, e so che anche la mia famiglia ci tiene che venga sottolineato questo aspetto qua, tant'è che mio nonno non ha mai accettato che fossi nato a Milano, infatti mi chiamava il Terrone fino...
Perché era fan della Brianza?
Ci teneva comunque a questa piccola distinzione. Comunque io sono nato a Milano, alla fine ho sempre vissuto a Monza, salvo appunto anche una parentesi parigina di un anno, oltre a Erasmus, diciamo, in tempo di università, in questo caso in Latin America, in Argentina. Poi ho avuto anche la possibilità di vivere un anno a Parigi, di formarmi e lavorare anche in quel contesto, che è stato sicuramente molto interessante.
Ma quando tu ti sei iscritto all'università a Milano, che università?
Bocconi.
In Bocconi. Quando tu hai cominciato il percorso di studi, diciamo dopo la maturità, lo hai fatto già con l'intento di rientrare nell'azienda di famiglia? Cioè, qual era l'obiettivo in quel momento?
No, devo dire che non c'è mai stata una o imposizione o comunque una qualsiasi volontà di coinvolgermi. A un certo momento c'è stato un periodo in cui ho finito l'esperienza a Parigi, non era necessariamente neanche scritto che potessi entrare direttamente in azienda, però avevo un periodo libero e ho detto: senti, ma magari vengo qua a vedere un paio di cose. Quando sono entrato ho visto delle situazioni in cui credevo di poter già dare un valore aggiunto per le cose che avevo visto e per le dinamiche che stavano anche un po' venendo a creare. Calcoliamo che sto parlando del 2010, in cui sostanzialmente tutto il mondo digitale, sembra assurdo perché parliamo solo di 10 anni fa, ma in realtà era totalmente tutto il mondo digitale.
C'erano ancora i siti in flash.
È bravissimo, avevamo 3 siti in flash, erano tutti poi, insomma, cioè siti in flash, social network inesistenti, soprattutto per l'azienda, era un mondo che non si approcciava ancora, pochissimi la iniziavano ad approcciare tutto quanto. Per cui con quella fortuna lì, senza avere neanche tante competenze onestamente al mondo digitale, per cui non avevo necessariamente quello, però mi è sempre piaciuto quando nel momento in cui si vede che si può dare un valore aggiunto eventualmente, provare a organizzare le risorse, provare a organizzare e avere un piano per andare a colmare quella che poteva essere, se non una lacuna, comunque una mancanza rispetto alle evoluzioni che il mondo stava avendo. Quindi ho avuto la fortuna, e forse ci sono state anche delle persone che hanno avuto o l'audacia o la pazzia, di affidare anche dei progetti importanti a una persona che sostanzialmente era dentro da pochi mesi, perché io ho chiesto, mi aveva messo a lavorare su determinate cose, poi ho chiesto posso lavorare su un progetto autonomamente, mi hanno dato l'ok, ho presentato un piano d'azione con anche il coinvolgimento di altre persone, quindi ho fatto anche assumere delle persone perché che più o meno conoscevo con dei profili che ritenevo opportuni, e da lì è iniziato piano piano un progetto che ha fatto prendere sempre più credibilità.
Raccontami la storia di Colmar, chi l'ha fondata?
Sì, tra poco compiamo 100 anni, festeggeremo il centenario. Nel 1923 è nata l'azienda, fu mio bisnonno, Mario Colombo.
Quindi Colmar è Colombo Mario?
Esatto, è l'acronimo delle prime tre lettere del cognome del nome.
Ma l'ha deciso da solo o qualcuno ha votato a favore di questo naming?
Sì, è stato... Allora, la storia...
Perché è
molto...
così personale?
La storia molto... è molto italiana, è molto bella, perché Monza era un distretto importante nella produzione di cappelli. Mio bisnonno era responsabile del controllo di produzione e mia bisnonna era una sarta che lavorava appunto nella medesima azienda, e hanno deciso di affrontare insieme, come coppia nella vita e come coppia imprenditoriale, questa avventura. La scelta del nome è venuto fuori da un confronto con gli amici, seduti a un bar, su come far partire l'azienda, una serie di nomi, e poi si narra, ecco, diciamo così, che venne scritto su un pacchetto di sigarette questo gioco col nome, probabilmente senza essere a conoscenza anche della presenza di una città in Alsazia, anche molto turistica e molto bella, che si chiama appunto Colmar, e che su Google ci frega anche moltissime visualizzazioni.
Ok. Quindi loro arrivano dall'esperienza, lavorano per un'azienda terza, sono degli operai, degli impiegati, e fanno cappelli. A un certo punto dicono facciamo il nostro progetto e lo chiamiamo appunto Colmar. E qual è il progetto?
Il progetto parte con delle produzioni, tra l'altro anche per l'azienda stessa con cui lavoravano. L'intuizione è stata quella di riutilizzare anche tantissimi di quelli che erano i materiali di scarto che nella produzione di cappelli venivano, e mio bisnonno, essendo responsabile del controllo qualità, veniva a conoscenza di tutti questi materiali, e per cui si è iniziato a produrre in particolar modo ghette, che adesso è uno strumento, diciamo, che conosciamo poco, se non sciando, è un pochettino quella copertura che mettiamo sullo scarpone quando nei nostri pantaloni normalmente da sci. Però erano delle protezioni sostanzialmente per i calzari, perché a suo tempo non tutte le strade erano asfaltate.
Quindi impermeabilizzati?
Sì, comunque impermeabilizzati, o comunque di tessuti magari non di pregio, chiaramente più resistenti e così via. E quindi i materiali di scarto si prestavano anche decisamente bene. E da lì ci si è sempre più specializzati nel trattare dei tessuti con delle resistenze diverse, tant'è che poi l'evoluzione ha portato anche alla lavorazione di tute da lavoro. Quindi sempre di più operai e team di operai avevano esigenza di avere delle uniformi che gli permettessero di lavorare con funzionalità e con tessuti anche in questo caso un po' più resistenti e magari anche un filino più poveri. E poi si arriva alla Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo mio bisnonno durante quel periodo viene a mancare, in realtà non in guerra ma per una malattia, e quindi l'azienda sostanzialmente riprende dopo il Secondo Conflitto Mondiale con le ossa un pochettino rotte, soprattutto con mio nonno e suo fratello, che erano poco più che maggiorenni, e mia nonna a guidare l'azienda. Lì si crea un'altra bella storia italiana, diciamo, comunque di supporto tra imprenditori italiani, perché viene a supporto un grande imprenditore del tempo dell'industria tessile, che era Fossati Bellani, che subentra finanziando l'azienda, diventando socio della nostra azienda, con la promessa che nel momento in cui l'azienda si fosse ripresa avrebbe ridato la sua quota per la medesima somma. Quindi questa è stata una cosa veramente bella, perché non avremmo probabilmente retto l'urto. E mi aggancio qua per l'aspetto più legato al mondo sportivo, perché Fossati Bellani era anche presidente della sostanzialmente neonata Federazione Italiana Sporti Invernali. Lo sci inizia a diventare sempre di più uno sport popolare. Chiaramente poi, dopo l'evento bellico, c'era più voglia di momenti di svago, e anche gli atleti tornano a essere dei modelli da seguire, se pensiamo anche a Coppi, Bartali. In questo caso nello sci c'era un personaggio di un rilievo notevole, che era Zeno Colò. Zeno Colò, che era un grandissimo campione e un innovatore incredibile, perché per lo sci ha fatto tantissimo e aveva non solo la passione per lo sport e per la tecnica, innovare la tecnica dello sport, ma anche nell'attrezzatura. Quindi si crea questo rapporto, noi diventiamo fornitori della Federazione Italiana, si crea questo rapporto con Zeno Colò, ed è un rapporto diretto con mia bisnonna Irma, che era la responsabile, diciamo, della parte, anche possiamo chiamarla, di ricerca e sviluppo a suo tempo, ma era comunque...
Era quella che faceva con le sue mani e doveva interpretare,
esatto,
la messa a terra, insomma, la visione, magari la richiesta di un atleta, e lei doveva cercare di tradurlo in un capo.
Esatto, e infatti arriviamo al 1952 con le Olimpiadi di Oslo, e Zeno Colò arriva come uno dei favoriti, però era una persona molto, come dicevo, tignosa anche sulla ricerca dei materiali. Quindi poco prima di partire per le Olimpiadi dice: no, io non posso più avere questi materiali, in particolar modo queste guaine, comunque queste giacche che sbattono al vento, perché mi creano attrito, perdo velocità, non ho comfort, bisogna trovare una soluzione. Quindi poco prima praticamente si era bloccato.
C'è una soluzione più aderente da tutti i punti di vista,
aerodinamica e aderente. Si blocca praticamente l'azienda per riuscire a trovare questa soluzione, e l'intuito di mia bisnonna fu quello di applicare quello che era la licra, sostanzialmente dei corpetti da donna del tempo, che utilizzava anche lei, sui fianchetti della giacca, e questo per consentire di avere la giacca molto più aderente, quindi una parte elasticizzata soprattutto dove c'è movimento, e molto più confortevole. Con quella giacca e con quella tenuta, che è stata di fatto la prima tuta aerodinamica, Zeno Colò vince con più di un secondo di distacco la discesa libera di Oslo nel 52. E poi dagli anni 50, boom economico, sempre di più le località sciiste attraggono quella che è la nuova borghesia italiana, e quindi si intuisce che c'è uno spazio nel mondo lifestyle e tutto quello che si può venire a creare, anche dallo status simbolo che lo sci poteva rappresentare. E allora iniziamo a fare dei prodotti sempre più sciistici, ma poi che sono sempre legati anche al mondo lifestyle, quindi rimangono questi due aspetti.
Chi è il big boss in quel momento? Tua bisnonna o uno dei tuoi due nonni?
Sicuramente...
Chi comanda? Perché c'è sempre solo un capo in un'azienda.
Soprattutto il fratello di mio nonno, essendo anche molto pioniere da un punto di vista di produzione e design, e dall'altra parte invece mio nonno, che aveva più grandi capacità commerciali, tant'è che ha iniziato a affiancare anche delle partnership di distribuzione. È tra l'altro un partnership che continua ancora adesso, e credo che sia una situazione abbastanza unica, perché noi siamo ancora distributori di Lacoste, che ha iniziato dagli anni 60 distribuzione di Lacoste sul territorio italiano, e rappresentiamo il coccodrillo in Italia da ormai 60 anni quasi.
Quindi siamo negli anni 60, tutto aumenta, e c'è un altro momento in cui si fa il grande scatto per farla diventare la Kolmar che tutti conosciamo? Esiste un altro grande momento?
Sì, ci sono diversi grandi momenti, e senza dubbio la bellezza del nostro percorso è che è sempre stato, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, scandito moltissimo anche dai risultati sportivi. Per cui questo nostro legame con lo sci, che è veramente fondamentale, parte del nostro DNA, l'abbiamo visto anche quando siamo diventati veramente popolari, ed è stato il momento in cui la Valanga Azzurra, quella che è stata chiamata poi Valanga Azzurra, quindi quando una serie di atleti, sto parlando di Gustav, Roland Töni, Pierino Gross, Paolo De Chiesa, Erwin Stricker, Muck Meyer e tantissimi altri, iniziavano a dominare dopo l'epoca dei francesi, e quelli erano eroi azzurri, erano un gruppo di ragazzi che vinceva, che stava bene assieme, anni 60, anni 70, anche dei bei ragazzi, quindi era molto comunicabile. e da lì, anche grazie a, tra l'altro, un capo che è diventato abbastanza iconico, molto riconoscibile, che poi è stata soprannominata Ceffa, perché è stata soprannominata da Erwin Stricker, che, diciamo, in dialetto Ceffa vuol dire, possiamo tradurlo con figo, okay. Quindi era la giacca figa,
okay.
Per cui l'hanno chiamata la Ceffa. Era una giacca molto, molto stilosa, una guaina aderente con queste bande laterali tricolori, ed era molto riconoscibile, loro erano molto eleganti, ha avuto un grandissimo successo, è stata venduta per diversi anni, simbolo di quella squadra, quindi si sono incrociati questa serie di elementi che hanno amplificato ancora di più il nome di Colmar in Italia.
Ma raccontami qualche aneddoto sui tuoi nonni, che diciamo che Colmar mainstream nasce un po' con loro, dalla visione di loro padre, ma poi sono loro che sono stati esattamente in quell'epoca lì, no? Non lo so, per esempio, quando sono arrivate le mail, tuo nonno come ha reagito al mondo delle mail? Ti faccio delle domande che sono aderenti, certo, al mondo moderno.
Gliel'hanno fatte di nascosto, perché
perché come non dovevi dire che eri di Milano ma di Monza, lui ci teneva, sì, a certe, sì, cose, sì. Le mail,
no, ma erano sempre delle provocazioni. Io mi ricordo anche, vabbè, io non ho avuto, perché di fatto io sono entrato pochi mesi dopo la sua scomparsa, per cui di fatto, al di là di qualche piccolo scambio di opinione, non abbiamo mai avuto modo di effettivamente lavorare assieme. Era un grandissimo provocatore, perfettamente conscio anche delle sue posizioni, ma non erano posizioni testarde, era: se mi vuoi far cambiare idea devi dimostrarmelo.
Convincimi con degli argomenti e dei fatti, cose concrete.
Non è scontato. Mi dici che le mail sono uno strumento migliore, devi essere in grado effettivamente di convincermi. Quindi creava sempre queste piccole dinamiche, magari per far riflettere due volte, magari per far pesare anche il suo percorso all'interno dell'azienda, la sua posizione, e per comunque far ponderare ogni piccolo passo.
Voi avete inventato uno slogan geniale tantissimi anni fa.
In caso di neve.
In caso di neve c'è Colmar. Sì. Chi l'ha inventato?
È stato inventato da un'agenzia, se non erro svizzera, inizio anni 80. Non mi chiedere il nome perché non me lo ricordo, purtroppo. Però era comunque degli italiani che l'hanno inventato.
Okay.
A livello di creatività, però l'agenzia, se non sbaglio, era svizzera.
E utilizzate ancora questo claim?
E utilizziamo assolutamente. Siamo tornati a utilizzarlo per diversi motivi. Anzitutto, comunque, la nascita era molto anni 80. Nel senso,
certo,
che era,
certo,
era proprio perfetta per quel periodo lì.
Infatti, ho usato un termine anni 80, slogan, per parlarne.
Perfetto. Perché era proprio, non dico l'emblema del consumismo, però era quello: se hai un bisogno, io ti do la soluzione. Quindi c'è neve, vedi che nevica, sono qua, eccomi, un Colmar. Tra l'altro, avendo anche una grande distribuzione, c'era la presenza proprio del prodotto, del brand. Noi l'abbiamo reintrodotto da qualche anno con forza, sia perché comunque è uno slogan, diciamo così, che è rimasto tantissimo in testa, che ha tanti bei richiami, però abbiamo voluto cercare di prenderlo da un'angolazione diversa, che è più attuale adesso, perché adesso i brand sono dei veicoli di valore, sono degli strumenti per dare anche degli esempi alla società, o comunque per cercare di suscitare delle emozioni. E allora noi abbiamo voluto utilizzare quello slogan per cercare di coinvolgere i consumatori, gli utenti o gli appassionati di montagna, perché in caso di neve, ogni volta che vediamo la neve, c'è un'emozione, una sfumatura diversa in tutti noi. E quell'aspetto comune, perché la neve la possiamo ritrovare tutti, ognuno ha una sfaccettatura diversa. E quindi Colmar è lì a condividere quell'emozione con tutti quelli che si emozionano davanti a una nevicata.
Parliamo di te. Quindi, dopo tutti questi uomini tostissimi, arrivi tu, che vuoi innovare, quindi per tutti quelli che lavoravano da anni in azienda avranno detto: questo è fuori di testa. Cioè, mi piacerebbe, visto che la gente dall'esterno fa sempre commenti e dà giudizi molto facili, ma lui è il figlio di... Io, quando mi dicono questo, spiego sempre: se lui è il figlio di me, è un deficiente, rovinerà tutto quello che hanno creato i suoi antenati, le persone che hanno costruito questa bella storia. Raccontami un po' come la gente ha reagito in azienda all'inizio, quando tu sei entrato, quindi Stefano Colombo, quindi della dinastia del fondatore, come ti hanno accolto? Lascia stare come ti hanno accolto, bene e con rispetto e con educazione, perché ovviamente, ma cosa sentivi che pensavano di te, soprattutto quando sparavi le tue prime follie?
Ma è stato ormai un po' di anni fa, però è stato un periodo molto particolare all'inizio, perché io, come dicevo, non è che prima avessi molto bene l'idea, o comunque non ero mai stato effettivamente coinvolto, se non sporadicamente, qualche evento, cose del genere, comunque. Per cui già sono arrivato e tutti mi davano del lei, a me già un po'...
25 anni hai detto che avevi?
25 anni, sì, okay. 25 anni. Faceva un pochettino strano, per cui prima cosa che ho fatto, no signori, qua... A me sembrava poi una cosa talmente, poi comunque avendo viaggiato un attimino così già a me dà fastidio il lei in generale, non come lo capisco la giusta necessità di portare rispetto, ma il rispetto te lo guadagni in altro modo, non con come coniughi un verbo, e per cui già subito quello, quando dicevo di rompere un pochettino degli schemi, quando le prime volte dicevo no ma dal portinaio piuttosto che datemi del tu per favore, non scherziamo, subito è stata la prima piccola scossa culturale.
Anche tu davi del tu magari a un signore di 50-60 anni a cui avevi detto no ma mi dia del tu, anche tu contraccambiavi, o invece tu per rispetto davi del lei?
No, io davo del tu.
Quindi informale?
Sì.
Ma quando tu sei entrato hai assunto delle persone, hai fatto i tuoi errori, li hai analizzati e continuavi a progredire analizzando appunto cosa non aveva funzionato. Chi ti dava carta bianca per fare questo? A chi hai chiesto di assumere certe persone e di permetterti di cambiare le cose?
Sì, ho avuto una situazione un pochettino particolare, perché di fatto non mi hanno messo nessuno ad affiancarmi, nessuno si spendeva per insegnarmi qualcosa, perché per tutti ero già imparato.
Ovviamente.
E per cui si era creato questa situazione un pochettino particolare, no? In cui ero questo corpo più o meno estraneo. Quindi lì fai due cose: o inizi a analizzare te e a rimboccarti le mani e cercare di capire come funzionano le cose, molto spesso fingendo anche di saperlo, anche se non lo sai, anche perché soprattutto quando devi cambiare determinate dinamiche bisogna avere anche un po' la faccia tosta di pretendere di sapere o capire già le cose, però non avevo tempo, la possibilità proprio di mettermi lì a capire determinate dinamiche. L'ho imparate correndo, ecco, ho imparato tutto un pochettino correndo e ho visto un po' gli spazi vuoti dove potevo correre, quello che dicevamo in precedenza, e pertanto ho visto uno spazio, ho detto lì perfetto, posso dare un valore aggiunto, posso crearmi credibilità, nel frattempo imparo, cerco di imparare il più possibile delle altre cose.
Qual è stata la prima cosa che hai fatto da quando sei arrivato un po' sotto gli occhi di tutti?
Forse non è stata esattamente la prima cosa, però secondo me la prima cosa rilevante, veramente rivoluzionaria per noi, sto parlando per noi perché ci sono già altre realtà molto più avanti, però abbiamo introdotto l'e-commerce e diciamo tutta la vendita digitale, e l'abbiamo introdotta con tutte le cure del caso e con anche la necessità di abbattere alcune remore che inevitabilmente a suo tempo c'erano.
E raccontami intanto Colmar oggi quanti dipendenti ha e quanto fattura, ma solo per dare a chi ci ascolta un punto di riferimento chiaro.
Sì, stiamo parlando di un po' più di 300 dipendenti con un fatturato che vabbè si è un po' contratto inevitabilmente durante
la pandemia.
Durante la pandemia, e nel 2020 più o meno il fatturato è superiore agli 80 milioni di euro, quindi noi siamo riusciti abbastanza a contenere le difficoltà. Prima eravamo chiaramente con un 20% abbondante in più.
Noi abbiamo parlato delle difficoltà finanziarie, avevo letto una cosa dove non so se il vostro CFO, il vostro direttore finanziario, il primo giorno della pandemia a marzo ti ha chiamato o vi ha chiamati dicendovi da oggi si va in guerra o tiriamo i remi in barca, adesso non ricordo l'espressione, però mi è piaciuta questa cosa.
Sì, mi ha chiamato il sabato sera tardi, perché era quando credo che giovedì ci fosse stato forse il primo caso, e il sabato avevo iniziato a chiudere Codogno forse.
Sì.
Per cui io non avevo ancora ben capito onestamente cosa stesse
certo,
succedendo,
ovviamente.
E che
nessuno di noi l'aveva capito.
Cioè lui mi chiamava raramente, ho risposto, quindi anche un pochettino preoccupato, perché insomma la sera alle 10 di sera, quello che era, e mi ha detto: Steve, qua è economia di guerra, per cui prepariamoci, adesso si mette sull'elmetto, non esce più un centesimo che non sia corretto, e per cui è stato lì. Io ho avuto un attimino di shock, perché da lì ad avere delle eventuali prospettive di un blocco completo dell'economia, e che anche un'azienda così solida potenzialmente in relativamente pochi mesi poteva terminare la sua storia, è stato abbastanza scioccante.
Si parla molto di ambiente, no? Di riscaldamento globale. Tocca proprio il vostro mondo, quindi probabilmente meno neve, poca neve. Come vedi il futuro della vostra azienda rispetto a questo argomento?
Ma cerco sempre di vedere in modo positivo quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo è che c'è un movimento dal basso che sta portando le aziende, le persone, ad essere sempre più consapevoli della responsabilità collettiva e individuale che abbiamo verso il mondo che ci è stato dato in mano. Per cui questa spinta dal basso obbliga poi a cascata tutte le aziende a essere sempre più attente, perché verranno anche giudicate da questo, a fare degli step verso una maggiore circolarità, verso un minore spreco e verso una tipologia di produzione che sia sempre più sostenibile e non necessariamente legata al consumismo a più non posso fino a se stesso. È un equilibrio molto complesso, perché d'altronde le nostre aziende funzionano attraverso il consumo e comunque gli acquisti da parte dei consumatori. Dobbiamo essere però in grado di portare i consumatori a scegliere sempre di più la qualità. E allora, se siamo in grado di comunicare, spiegare e lavorare sulla qualità e sulla sostenibilità dei prodotti, allora è meglio acquistare una giacca ben fatta, con anche magari delle features o delle componenti riciclate piuttosto che riciclabili, e che ti dura magari 4-5 anni, piuttosto che comprare 5 giacche a un quarto del prezzo per i prossimi 5 anni, perché la devi cambiare ogni volta.
Quando vai in vacanza in un posto dove nessuno ti conosce, ti chiedono ciao, come ti chiami? Che lavoro fai? Qual è la risposta che dai?
Lavoro in Cormart tendenzialmente.
Punto.
Sì.
E ti fermi lì. Sì. Non avevo dubbi. Secondo me la tua umiltà è di grandissimo esempio, nel senso che i giovani d'oggi crescono con il concetto che per essere dei fighi devono diventare ricchi e famosi, e chi conosco, conosciuto, che ha avuto l'opportunità che hai avuto tu, quindi di spendersi una bella storia di grandi lavoratori, della propria famiglia spesso, lo fanno in modo veramente sbagliato. Quindi è molto bello vedere il modo in cui tu porti avanti questa tradizione etica, mi viene da dire. È un super esempio, cioè io farei ascoltare questa puntata ai miei figli per dargli un buon esempio per il loro futuro. E proprio per chiudere con questa cosa, poi dopo chiudiamo con il rito finale di One More Time. Hai fatto tanti esperimenti, hai capito in azienda cosa funzionava, cosa non funzionava, quindi hai tarato un po' la linea. Oggi ti senti in grado di governare l'azienda, di essere veramente il prossimo della dinastia a portare avanti la cultura? Ti senti pronto?
Con tutta onestà, non voglio che sia mal interpretato, sì, credo di sì. Sono delle situazioni in cui penso di aver discretamente dimostrato. Poi, detto questo, ci sono tante dinamiche, non è necessariamente anche il mio percorso, non è detto che io rimanga in questa situazione. Cerco di vivere sempre sapendo che domani, e devo dire che quest'ultimo periodo molto me l'ha fatto capire ancora di più, però che domani potrebbe non esserci più tutta questa fortuna che ho in questo momento di occupare questo posto, quindi è già tanto questo. Credo di aver imparato tanto, credo di essermi assunto anche delle responsabilità che non mi erano richieste, non mi sono mai tirato indietro, e per questo sì, una gestione più globale posso essere in grado, ma non è detto che sia quello necessariamente il mio destino. Avrei anche, lo dico con altrettanta onestà, voglia di poter dimostrare quello che posso valere anche in altri contesti. Non è un destino segnato, non deve essere un destino segnato, anche perché sennò rischi di appiattirti un attimino, e quindi non lo vivo assolutamente così. Poi quello che verrà, verrà nella sua naturalezza.
Ti ringrazio. La chiusura della puntata c'è un rito che utilizzo su me stesso ogni anno. Io mi scrivo una lettera e me la faccio recapitare dopo 12 mesi. Quindi nella lettera che mi scrivo, scrivo degli obiettivi, delle cose che vorrei realizzare nella sfera personale, nella sfera lavorativa, in qualsiasi. E dopo un anno, dimenticandomi ovviamente di quello che ho scritto, mi arriva quella busta, la apro e faccio un bilancio ed è una figata. Ogni anno mi stupisco, no? Riesco a capire quanto sono stato concreto o ritarare la linea del perché non ho portato a compimenti certe cose, ma non è una challenge, è semplicemente un bilancio. Quindi io adesso ti darei tutto il necessaire, per parlare francese, carta e penna, ce ne andiamo tutti, ti lasciamo più o meno nella penombra dello studio, quindi quando hai finito ci sarà qualcuno che ci avviserà così ci salutiamo. Hai carta e penna, scrivi a te stesso, ti lascio un box dove te la potrai custodire e quando avrai voglia apri questo box e ti rileggi. Noi non faremo altro che mandarti tra 12 mesi un promemoria ricordandoti che tu hai un box con una tua autodichiarazione di miglioramento, di progetti, di qualsiasi cosa, e ti auguro un bel bilancio. È stato un vero piacere, Stefano. Grazie,
grazie mille, e con molto piacere scriverò la lettera.
Grazie mille.
Grazie.
Se sei interessato a qualche contenuto inedito, puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei.
Non fermarti! Con Samsung Galaxy Watch 6 è come avere un personal coach sempre con te. Supera i tuoi limiti e monitora i tuoi progressi. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24, spingi la tua creatività dove gli altri non arrivano. Scopri di più su www.samsung.it.